Allora, io credo di... prendo sì il microfono. Velocemente, se ce la faccio in 20 minuti? Sì? Ecco. Voglio cercare di parlare di quello che succede dopo che un gruppo di persone ha seguito un corso di formazione online o di e-learning. Cioè, cosa succede dopo? Queste persone hanno seguito un corso online, hanno acquisito o dovrebbero aver acquisito delle competenze e poi non sappiamo che cosa succede, ognuno va per la sua strada, non si parlano più, non si vedono più. Beh, spesso in qualche corso ECM è così, le persone non si vedono più, non si parlano più. Fortunatamente, spesso e volentieri, succede che un gruppo di persone continui a parlarsi. Questo gruppo di persone forma una comunità di pratiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo gruppo di persone si aiuta a vicenda, mette in comune problemi e soluzioni ed utilizzando la tecnologia, come vedremo con questa mia proposta, cerca di rendere più efficiente la propria azione nel proprio contesto di lavoro. Allora, guardate, pensiero astratto e narrazione sembrano a primo acchito completamente opposti. No? Brunner ci dice invece che potrebbero essere complementari. Raccontare storie è un elemento fondamentale della comunicazione umana, della storia umana. Il racconto potremmo dire che è un modo attraverso il quale la conoscenza viene trasmessa e contestualizzata. Quindi la cosa importante da tenere presente è che il pensiero narrativo coinvolge intenzionalità ed emozione. Se raccontate la favola di Cappuccetto Rosso come fosse un documentario, il vostro nipotino dice: ma guarda, questa favola non mi piace mica, io voglio l'emozione. Quindi non sono irriducibili l'uno all'altro, il pensiero analitico e quello narrativo sono complementari e potrebbero essere usati per creare una sorta di pensiero sistemico in cui entrambe queste componenti ci aiutano a risolvere quelli che sono i problemi quotidiani. C'è chi dice addirittura che il nostro cervello è fatto, proprio naturalmente programmato, per ascoltare e raccontare storie. Questo non vuol dire che le storie siano del tutto, diciamo così, prive di regole. Ci sono fior di ricercatori come Propp e Todorov che hanno proprio investigato questo argomento e sono giunti alla conclusione che le storie hanno delle regole ben precise che, se non vengono rispettate, vengono percepite da noi come delle non storie. Le organizzazioni, parliamo di storie organizzative, le organizzazioni oggi sono viste non più come dei sistemi asettici in cui la persona non conta più, no, non sono più dei sistemi rigidi. Le organizzazioni sono intese come un insieme di persone che raccontano e si raccontano continuamente delle storie e quindi qui ridefiniscono ruoli, identità ed emozioni. Lo storytelling organizzativo è in qualche modo, ha proprio lo scopo di stimolare questa costruzione, questo raccontare storie, inteso proprio come una costruzione condivisa e collaborativa di significati, di senso. Ci sono le storie aziendali, in queste storie aziendali le persone raccontano quello che hanno vissuto, quello che vivono quotidianamente. A chi possono riguardare queste storie aziendali? Beh, il management, ma anche tutti i dipendenti, e ovviamente possono avere come fine la vera espressione del sé nel contesto di lavoro. La cosa interessante è che il senso che emerge da queste storie deve certamente servire ad una condivisione di significati, ma anche da stimolo per il cambiamento, per il change. Allora, storia e cambiamento sono fortemente intrecciate, si racconta spesso perché? Perché si racconta la soluzione di un problema o si racconta un problema di cui si cerca la soluzione. Pensateci, nella vita di tutti i giorni i racconti spesso veicolano problemi e soluzioni. Faccio un rapido riferimento al knowledge spiral che conoscete di Nonaka e Takeuchi. Anche qui l'accento sulla capacità di operare azioni efficaci. Oggi come oggi sappiamo che attraverso gli strumenti della rete le narrazioni possono essere veicolate non soltanto a voce ma anche attraverso appunto forum, blog,
e quindi abbiamo un'amplificazione della nostra capacità di comunicare storia. Questi elementi, questi strumenti ci permettono attraverso la mediazione narrativa di amplificare anche i nostri processi di apprendimento. La cosa interessante è che in tutte le organizzazioni ci sono queste componenti informali, queste comunità informali che appunto possono essere anche comunità di pratiche, che a volte non ho neanche la consapevolezza di esistere, sapete. Le conoscenze che vengono comunicate, esplicitate all'interno di queste comunità di pratiche assumono molto spesso appunto la forma di storie. Storie che vengono raccontate nei luoghi di lavoro. Ma dove? Soprattutto in momenti informali, davanti alla macchinetta del caffè, in mensa. Faccio un breve riferimento a quello che è un esempio classico che fanno sempre, che è quello appunto, il famoso studio sui tecnici riparatori delle fotocopiatrici della Xerox. Hanno scoperto, volevano capire come mai queste persone che venivano sottoposte a corsi, continui corsi di formazione e di aggiornamento, nonostante questi corsi, insomma, non riuscivano ad ottenere delle prestazioni migliori. E comunque queste prestazioni riguardavano solo alcune persone. Queste persone hanno scoperto che in effetti erano i collettori, diciamo così, delle storie aziendali. Erano quelle persone che ricevevano, no, problemi e soluzioni raccontati dagli altri. Va bene. Andiamo velocemente avanti. Allora, la cosa interessante è che molto spesso la maggior parte della conoscenza che viene comunicata in un'azienda non è codificata in manuali, né sotto forma testuale, ma viene appunto codificata oralmente, veicolata oralmente attraverso la comunicazione, no, il racconto di storie, attraverso il racconto. Condividere storie, attenzione, vuol dire dare fiducia, perché se io e lei ci parliamo una sera a cena e siamo degli amici, io condivido delle mie storie di vita, dei problemi che ho avuto durante il lavoro, problemi che magari ho risolto e le cui soluzioni lei potrebbe riutilizzare nel suo contesto lavorativo. Se però io non ho fiducia in lei e non la conosco, io avrò una comunicazione molto limitata e le mie storie di problemi e soluzioni non le condivido mica, sapete. Bene, comunicare attraverso la narrazione vuol dire creare una cornice di senso unica in cui emozioni, intenzionalità e contesti stanno tutti assieme. Storytelling può anche voler dire cercare di codificare queste storie attraverso uno strumento digitale, e qui parliamo di digital storytelling, ovvero riuscire a recuperare le storie che le persone raccontano, in qualche modo riuscire a realizzare dei piccoli filmati, dei piccoli slideshow che possono essere messi in un repositorio ed essere poi riutilizzati in vari contesti, all'interno di comunità di pratiche o anche per la formazione di neoassunti. Questo diventa uno scalino per creare quella che si chiama memoria comunitaria. La memoria comunitaria è costituita da report, case studies, diagrammi, ma guardate, sono anche le mail che le persone si scambiano tra di loro, no? Tutto quello che c'è nei forum. La memoria comunitaria, come dice Trentin, qui c'è la sua citazione, se manca il coinvolgimento di tutti, lo spazio informativo lentamente va a morire, quindi ci deve essere una relazione di fiducia, di coinvolgimento. È importante tenere traccia del contesto in cui vengono citati problemi e soluzioni. Non posso creare un modello asettico, devo sempre riferirmi nella citazione di un problema, di un'associazione, di una sua soluzione, di uno specifico tempo, luogo e situazione. Ecco, quindi il metodo del digital storytelling dà proprio questo spessore episodico che supporta la conoscenza dichiarativa. Va bene? Velocemente andiamo avanti, così vi faccio vedere semplicemente quello che succede. Abbiamo fatto una sperimentazione con l'Ulso 8 di Castelfranco, proprio utilizzando il metodo digital storytelling, che ci è sembrata, diciamo così, molto interessante, proprio perché in qualche misura coinvolgeva sia elementi di problem solving che di problem posing. Voi sapete che problem solving serve appunto, no? Risolve, sono le modalità per cui si cercano di risolvere i problemi. Il problem posing è sempre molto poco citato, ma è altrettanto interessante e si occupa appunto delle modalità con le quali si pongono, si identificano i problemi. Ecco, abbiamo analizzato molte figure professionali presenti, il target è stato quello dei fisioterapisti. Perché abbiamo scelto loro? Perché era un gruppo molto coeso, molto compatto, che aveva proprio le caratteristiche tipiche di una buona comunità di pratiche. Cioè persone che si facevano i corsi, si vedevano tra loro, anche se non erano tutti presenti nello stesso luogo di lavoro, ma erano magari sparsi nel territorio, comunque si sentivano molto spesso, si vedevano molto spesso anche a livello informale. L'obiettivo della sperimentazione è stato quello di codificare le loro buone pratiche attraverso appunto dei piccoli video. Attenzione, non li abbiamo creati noi questi video, questi piccoli video sono stati creati da loro stessi perché hanno discusso e hanno elencato delle priorità, dei contenuti specifici relativi a dei problemi che loro sentivano come urgenti e come ricorrenti e che volevano comunicare al resto della loro comunità di pratica. Va bene? Qual è il senso di questa operazione dal punto di vista dell'analisi delle competenze? E qui chiudo. Si passa dal concetto del saper fare al concetto di saper agire in situazione, che è proprio, se volete, l'evoluzione del concetto di competenza. Anche a livello europeo sono uscite proprio, diciamo così, delle raccomandazioni che tendono in qualche misura a cambiare il concetto di competenza. Io penso che ci siamo riusciti, saper agire in situazione vuol dire elencare dei problemi in un contesto molto specifico e proporre delle soluzioni, sperando che altre persone nel loro contesto riescano ad applicarne di simili. Bene, abbiamo elaborato attraverso un paio di studenti che poi hanno fatto tirocinanti, che hanno fatto poi la tesi su questo argomento qui, una scaletta di lavoro che, come vedete, si occupava all'inizio di un'analisi del contesto, poi dell'osservazione degli attori coinvolti, dell'elaborazione quantitativa e qualitativa dei dati e poi dell'analisi e della scelta delle storie che questa comunità di pratiche si raccontava. Ecco, io direi che con questa slide ho chiuso. Il risultato qual è stato? Beh, le video narrazioni di esperienze e problemi ricorrenti diventeranno, credo, uno strumento, insomma, che l'ULSOTTO probabilmente cercherà di utilizzare e di diffondere. C'è stato un feedback molto positivo da parte di tutti i partecipanti, hanno avuto proprio molta voglia di fare. L'interesse dal punto di vista metacognitivo sul riflettere sulle proprie esperienze e sui problemi, scusate se è poco, interesse per formalizzare queste esperienze su un supporto facilmente condivisibile online, che potrebbe benissimo diventare un learning object da utilizzare appunto nelle learning, e poi la proposta di utilizzare questo materiale anche nei corsi di formazione. Grazie, io ho terminato.